Buongiorno a tutti, grazie di essere qui presenti. Volevo iniziare, anche se siamo alla fine ormai di questa giornata, senza per questo appesantire ancora di più, come dire, questa esposizione, ringraziare naturalmente gli organizzatori e promotori di questa manifestazione, quindi Forum PA, patrimonipa.net, Terotech, e anche un ringraziamento per la parte relativa alla commissione che in tale ambito ha dovuto, attraverso la selezione dei vari progetti che si sono presentati, ha portato alle 10 nomination che sono oggi qui presenti. Arriviamo noi qui quindi con questa tipologia di infrastruttura interportuale che attiene al mondo della logistica. Se consideriamo che fino agli anni 70 la logistica era considerata come un'organizzazione, come un qualche cosa che attività che avesse a che fare con lo spostamento di quelli o movimentazioni che erano uomini, mezzi e beni, che riguardavano soprattutto le finalità militari, questo concetto poi nel tempo si è un po', come dire, allargato, ha pervaso tutti quegli altri che sono gli aspetti della vita civile e degli altri mondi della società civile, e pian piano quindi ha permeato un po' tutto il sistema socio-economico. In quest'ambito, infatti, bisogna considerare che la logistica ha cominciato ad assumere un aspetto importante e una suddivisione in varie tematiche e aree, così come ha disposto in questo senso l'acronimo SOLE, la Society of Logistic Engineering, che ha considerato la logistica suddivisa in una, per grosse aree tematiche naturalmente, in una logistica di tipo industriale e commerciale, che atteneva appunto a quello che era tutta l'attività e il processo dal punto di vista fisico e gestionale, che aveva un bene dalla sua nascita, dalla materia prima fino all'utilizzatore finale, quindi fin quando perveniva quello che era il cliente finale. Una logistica di progetto che riguardava i grandi progetti e quindi le grandi opere progettuali, quindi integrata sulla parte della progettazione, sulla parte della localizzazione del progetto. Una logistica che riguardava i grandi volumi, quindi diciamo riguardava prodotti sfusi, petrolio, atteneva quindi a cereali, a questa tipologia di prodotti. Una logistica che atteneva ai beni ad elevata tecnologia, quali possono essere la realizzazione di navi, la realizzazione di aerei, quindi di grandi macchinari ad elevata tecnologia. Noi ci occupiamo in questo campo invece di quello che è la logistica industriale, commerciale, che è quella che appunto abbiamo detto, partendo dalla materia prima, si sviluppa poi attraverso una serie di passaggi, comprese quindi anche non soltanto la realizzazione, la gestione, ci sono vari componenti che intervengono in questo campo, quindi le varie movimentazioni che si hanno, gli spostamenti, le traslocazioni, le realizzazioni fino all'utilizzatore finale. La logistica integrata non è altro che un'evoluzione della logistica di tipo industriale. Quest'opera attiene proprio al mondo della logistica, è un interporto, quindi è un'opera logistica, fra l'altro anche intermodale, perché si hanno diversi modi di trasferimento di quello che è il bene che perviene in quest'ambito. In questo tipo di concezione che si aveva, naturalmente si è sviluppata anche nell'ambito della Regione Abruzzo l'idea di poter contribuire in qualche modo a creare una opera che avesse a che fare con questo mondo che era in via di sviluppo. Tant'è vero che l'iniziativa e la programmazione successiva pone la sua partenza all'inizio degli anni 90, quando ad opera due diverse iniziative che venivano fuori da due soggetti, che era il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Val Pescara e due Camere di Commercio, quella di Pescara e quella di Chieti, si sono unificate attraverso l'utilizzo di un soggetto che potesse mettere insieme un'unica idea, un unico progetto, e si sono serviti in questo modo di quelli che erano le società di ingegneria a livello locale e dell'esperienza dell'Università Sapienza di Roma, e ne è nato uno studio di fattibilità. Questo studio di fattibilità, diciamo che interessava definire l'entità dei traffici, la dislocazione di quello che doveva essere poi questa infrastruttura dove doveva nascere, quindi la localizzazione, la tipologia e le dimensioni stesse della grandezza. La localizzazione è stata collocata in un ambito che era considerato la parte più dinamica dal punto di vista economico del territorio e quindi nell'area Chieti-Pescara, dove c'era già uno sviluppo, diciamo, in questo senso. Quindi in prossimità anche di infrastrutture che erano presenti sul territorio, infrastrutture che naturalmente servono a questa tipologia di infrastruttura stessa interportuale, quali possono essere le viabilità autostradali, quali possono essere la presenza di aeroporti, quali possono essere la presenza dei porti esistenti. Negli anni successivi questa iniziativa, quindi questa idea dello studio di fattibilità, si sviluppa in un progetto che incomincia ad avere l'adesione da una parte della regione e anche da parte dello Stato. Attraverso che cosa? Anzitutto attraverso gli strumenti di programmazione e anche di programmazione finanziaria. Strumenti di programmazione, tant'è vero che questa struttura incomincia a entrare nell'ambito di quello che era il Piano Nazionale dei Trasporti, il Piano Nazionale della Logistica Integrata. Dal punto di vista della Regione Abruzzo entra negli strumenti di programmazione che sono costituiti appunto dai programmi comunitari del POP 94-96, poi successivamente gli accordi di programma e accordi di programma quadro delle intese istituzionali, nonché anche il DOCUP Abruzzo, che è uno degli ultimi strumenti finanziari che ha portato poi l'utilizzo delle cui risorse ha portato poi alle opere di completamento di questa infrastruttura. Quindi dopo tutto questo percorso, in qualche modo, che è partito, diciamo, qualche anno fa, se così vogliamo dire, si è arrivata a questa fase in cui, come potete vedere, siamo ormai nella fase realizzativa e quasi di completamento di questa opera, di questa valenza. Ora chiedo scusa, come potete notare, questa slide mostra quello che era il contesto patrimoniale che è stato caratterizzato dalle opere eseguite con il primo programma, che è il programma POP Abruzzo 94-96, dove c'erano una serie di, seppur partendo da un progetto di carattere generale che prevedeva nel suo complesso quale doveva essere poi la sistemazione finale, tuttavia, diciamo, proprio in virtù delle risorse necessarie e attesa l'entità delle stesse per poter realizzare il tutto, è stato, come dire, parzializzato con i vari interventi finanziari che si sono succeduti. Quindi sono stati realizzati una serie di edifici, un edificio destinato al centro direzionale che doveva servire anche per le attività della dogana e per quelli che sono gli uffici poi di servizio, due magazzini gomma gomma per complessivi circa 9.500 metri quadri, due magazzini ferro gomma, attesa anche l'intermodalità che si voleva dare a questa struttura, per altri 9.500 metri quadri, un piazzale per l'intermodalità dove avveniva il trasferimento delle merci dal ferro alla gomma e viceversa, per circa 32.500 metri quadri, una serie poi di elementi che concernevano la viabilità interna di collegamento di questa infrastruttura alla vicina strada statale Tiburtina Valeria, e ulteriori altri piazzali per 104.000 metri quadrati circa, oltre al tronco ferroviario e il raccordo ferroviario, che però, diciamo, per poter essere realizzato ha attinto ad altre tipologie di risorse che adesso vedremo di che cosa si tratta. È una serie poi di quelli che sono i servizi necessari costituiti da impianti a rete, fognatura, smaltimento di acque pluviali, adduzione di acqua potabile e quant'altro. Il patrimonio realizzato quindi con il POP è una parte dell'intero progetto dell'interporto che la Regione ha promosso a seguito di quello studio di fattibilità che era partito nel 90 e quindi si era concluso nel 91 e che ne ha consentito poi l'inserimento, appunto, come abbiamo detto, nel Piano Nazionale degli Interporti. Il criterio gestionale adottato nella prima fase di queste opere prevedeva appunto l'affidamento a una società a vocazione logistica in cambio di un canone annuale e di una manutenzione del patrimonio. Questo anche perché, essendo stata realizzata una parte di edifici che però ancora non avevano la completezza per il fatto dei finanziamenti, per evitare che gli stessi potessero subire un depauperamento nell'attesa della fase successiva, che comunque era in azione, ma che naturalmente ci voleva un po' di tempo, è stato, come dire, affidato in gestione allo stesso soggetto che aveva ricevuto la concessione di realizzazione, affinché ne mantenesse il buon uso e la corretta posizione. I problemi emergenti, quindi ascrivibili al reperimento dei fondi per il completamento dell'infrastruttura e la necessità di individuazione di un gestore unico e efficiente dell'intero patrimonio, era questo il problema che ci si poneva, perché bisognava completare l'opera e poi ci voleva qualcuno che contribuisse e soprattutto che prendesse in mano le redini della gestione di questa opera. Come si è scelto? Perché le motivazioni che hanno portato alla scelta, quindi a questo partnership con un operatore privato? Anzitutto, appunto, come abbiamo detto prima, c'era un problema di recupero di fondi e in questo modo il privato, mettendo delle proprie risorse, poteva integrare e dare un vivo e fattivo supporto alla realizzazione dell'opera, oltre che naturalmente in questo modo ad avere parte attiva anche nel processo di realizzazione, anche con le modalità poi ai fini gestionali, perché avendo messo qualcosa di proprio è chiaro che doveva poi, come dire, valorizzare quello che era il proprio speso nei termini realizzativi dell'opera. Quindi recuperare questi fondi privati da integrare a quelle risorse del DOCUP, che intanto ormai era un programma avviato che prevedeva nell'ambito delle infrastrutture che ci fossero l'utilizzazione di queste risorse per completare la piattaforma logistica interportuale. Realizzare la parte mancante della piattaforma, che era quella di dare completezza quindi all'intera opera per l'entrata in esercizio, e ottenere quindi un'unitaria gestione di tutto l'insieme, quindi sia della parte che era stata realizzata con le risorse di cui al programma POP e quindi quella fase poi successiva fino a completamento dell'intera opera. La forma di partnership che è stata adottata per il completamento del patrimonio e per della gestione è stata identificata con l'istituto che era in vigore, che è proprio il progetto di finanza, progetto financing, aggiornato poi, prima era previsto dal 109, adesso con l'attuale codice degli appalti, il decreto legislativo 163 del 2006. Naturalmente è stato fatto un avviso di sollecitazione a presentare quindi da parte di un promotore quello che era un'idea progettuale per le opere di completamento e quindi poi successivamente che poi se ne occupasse anche della fase successiva. Sulla scorta di questo poi quindi è stata fatta una gara pubblica, naturalmente con tutti quelli che possono essere i criteri che attengono all'opera pubblica. È stato individuato, quindi è stato realizzato il progetto di finanza che è stato approvato con provvedimento della giunta regionale, il numero 207 del 2007, relativo appunto alle opere di completamento dell'interporto e con individuazione del soggetto promotore, che era costituito da un'ATI rappresentata dalla società per azioni di Vincenzo Dino & Company e dalla società Toto S.P.A. Dopo naturalmente le varie fasi successive all'aggiudicazione si è passata quindi all'affidamento della concessione nel 2008 con sottoscrizione della relativa convenzione che regolasse i rapporti fra le parti, perché in questo senso era stato affidato all'ATI che si era aggiudicata quindi la concessione per la progettazione, per la costruzione e per la gestione, quindi praticamente doveva svolgere in pieno il ruolo, partendo appunto dalla progettazione definitiva, dalla progettazione esecutiva, l'approvazione degli stessi che spettava naturalmente a quello che era l'ente, successivamente l'avvio dei lavori, le opere di completamento fino alla realizzazione e quindi poi subentrare, prendere in mano l'infrastruttura per la relativa gestione. Quindi questo coinvolgimento dei privati ha consentito di mettere a meglio la realizzazione dell'opera stessa, con approfondimento di tipo commerciale e tecnico, perché il privato, mettendo dei propri fondi, come stavamo dicendo poc'anzi, aveva naturalmente la esigenza e la necessità a che quelle risorse che fossero state impiegate in quell'ambito fossero produttive e che quindi che il prodotto che veniva a essere realizzato doveva essere un prodotto sicuramente attuale e non fuori mercato, come magari può succedere con un'opera pubblica che inizia e poi nel tempo piano piano perde quello che è la sua valenza strategica, perché sono cambiate intanto le leggi del mercato stesso. per un abbiamo qui un iter temporale in cui è descritto per sommi capi quelli che sono stati i passaggi, quindi abbiamo l'approvazione del progetto di finanza, abbiamo detto con la delibera del 5 marzo 2007 la numero 207 e la stipula della convenzione nel 9 gennaio 2008, la formalizzazione dell'iniziativa del 21 maggio, questo attiene poi perché il soggetto che si era aggiudicata la gara e con la quale naturalmente poi era stato stipulato la concessione e quindi la convenzione, aveva presentato un piano economico finanziario per far sì che ci fosse quindi un corrispondente equilibrio di quelle che erano le risorse che metteva in campo, e quindi c'era anche un'iniziativa privata che metteva in campo con la concessione da parte dell'amministrazione di un diritto di superficie su un'area di tipo 99 ennale che serviva a equilibrare naturalmente il piano economico finanziario dell'opera. E la conclusione dell'intervento è prevista per il luglio 2011, il completamento complessivo è per il 12-2012, perché essendo presente anche uno svincolo autostradale con casello dedicato di collegamento dell'interporto all'autostrada, in questo caso la A25, l'intervento che riguardava l'area monomodale e intermodale è stata praticamente realizzata. Si sta completando la realizzazione dello svincolo, la cui fine è prevista per il dicembre del 2012. È finito?
Sì.
Di già.
Sì.
Allora, abbiamo visto quindi quali sono i due soggetti, l'Interporto Val Pescara, che era la società che aveva praticamente realizzato la prima parte dell'opera POP e che adesso è l'operatore che governa il processo del raccordo ferroviario, perché come abbiamo detto prima c'è anche un tronco ferroviario con un raccordo ferroviario, e c'è l'intermodale che invece è la società di progetto che ha la concessione trentennale di gestione di questo che è l'apparato. Questa è l'infrastruttura, come potete notare c'è grosso modo, diciamo, c'è un capannone che sono circa 45.000 metri quadri, complessivamente sono 80.000 metri quadri di capannoni, 960.000 metri quadri è la superficie complessivamente utilizzata dall'interporto, circa 70.000 metri quadri sono le aree dei piazzali destinati alla parte intermodale e circa 30.000 quelli che sono invece realizzati nel trasferimento gomma a gomma. Naturalmente siamo arrivati alla fine e tecnologicamente non possiamo che servirci anche in quest'opera che è attuale del sistema della piattaforma WIRnet. Mi dispiace per il tempo, non sono in grado di fornirvi ulteriori indicazioni, ma è naturalmente una piattaforma che nasce nel 2005, è un'architettura su cui ci si basa che attiene chiaramente a quello che è lo svolgimento e il trasferimento delle operazioni di logistica e serve soprattutto per la tracciabilità e la sicurezza di quelli che sono i prodotti che si andranno, diciamo, a collocare nell'ambito del trasferimento dei beni. Chiedo scusa, ma l'opera è troppo grande, non si riesce in un quarto d'ora, bene, con tutta la buona volontà,
grazie,
a concretizzare.
Allora, con questa esperienza si conclude la prima sessione meridiana del forum. Adesso ci sarà un buffet offerto da Agesi nella piazza del Facility Management, così è stato ribattezzato il loro stand posto proprio al centro di questo padiglione. L'appuntamento è per le 2:15 massimo per l'inizio dell'altra sessione importante del forum. Grazie intanto per l'attenzione.